Bentornati su Gens Italia, oggi è martedì 26 marzo e sono le 18:47 minuti. Iniziamo la nostra rassegna delle notizie più importanti della giornata e partiamo immediatamente da quella che è diventata l'immagine simbolo della giornata, indubbiamente, ovvero il crollo del ponte in Maryland di cui tratteremo. Oggi parleremo quindi di ciò che è accaduto e se si tratta di un attacco terroristico o meno. Vi anticipo già che non si tratta, stando alle notizie che abbiamo in questo momento, di un attacco terroristico. Parleremo invece purtroppo dell'attentato avvenuto a Mosca e di tutte le ripercussioni che ciò sta avendo. E poi il tema centrale, ovvero una delle notizie che ho ritenuto più importanti, ovvero quello che vuole la Francia protagonista di un riarmo di alcune dichiarazioni da parte del proprio ministro della difesa che parla appunto di un'economia di guerra. Vedremo la notizia assieme. Parleremo poi di un mistero tutto italiano, un mistero che ci riguarda perché a quanto pare su un caso riguardante gli 007 italiani stanno emergendo nuovi dettagli e a quanto pare quello che prima era stato etichettato come un incidente, beh, forse non è solamente un incidente. In ultimo vedremo delle notizie flash che ci arrivano direttamente dall'Inghilterra e dal Medio Oriente. Quindi io direi di partire immediatamente con la notizia principale, ovvero quella appunto del Maryland. Mi sposto, grazie ai potenti mezzi di Gens Italia, su Google Earth, giusto per darvi la panoramica di dove si trova Baltimora, per chi non lo sapesse. Baltimora, uno dei suoi ponti principali, questa notte appunto è stato colpito da un cargo di dimensioni importanti, perché stiamo parlando comunque di circa 300 metri, ci racconta in un articolo che ho utilizzato come fonte principale di Marco Bruno sul Corriere della Sera. Ovviamente troverete come sempre tutte le fonti in descrizione nel primo commento. Andiamo un attimo a leggere cosa è successo per capire il quadro e per togliere il discorso del terrorismo. Questa notte all'1:28 minuti, che sarebbero le 6:28 minuti in Italia, negli Stati Uniti una nave di quasi 300 metri si è scontrata contro uno dei piloni del ponte Francis Scott Key a Baltimora, nel Maryland. Ora, vediamo un attimo le cause. Secondo le prime ricostruzioni, il cargo avrebbe perso il controllo prima di andare a sbattere e, infatti, prima di andare a sbattere aveva comunicato alle autorità di aver perso la propulsione mentre lasciava il porto. Ora, per me è molto importante andare a riprendere le immagini per capire di cosa stiamo parlando, perché potete vedere la nave, qui c'è un video che troverete anche questo tra le fonti, e potete già vedere voi che c'è del fumo e le luci sono altalenanti. Si chiudono, si aprono, quindi c'è effettivamente un danno al sistema elettrico a quanto pare. Ed è una cosa che l'equipaggio si accorge quasi immediatamente e dà l'allarme prima del crollo. Tra l'altro è devastante, poi vedremo anche, si parla anche di un'indagine in corso. Noi purtroppo italiani sappiamo tristemente cosa vuol dire il crollo di un ponte. Torniamo un attimo sul discorso delle cause. Secondo le prime ricostruzioni, il cargo avrebbe perso il controllo prima di andare a sbattere. Aveva comunicato alle autorità di aver perso la propulsione mentre lasciava il porto. L'autorità portuale ha dichiarato che prima dell'impatto la nave aveva avviato una procedura di emergenza. L'imbarcazione, spiegano da Reuters, aveva perso propulsione e per questo non riusciva più a mantenere la rotta desiderata. La collisione con il ponte si sarebbe verificata proprio per questo motivo. E qui appunto poi c'è una disamina anche da parte dell'articolista dove spiega tutto il discorso delle luci e del fumo. Poi si parla chiaramente dei danni ambientali, anche perché la nave è parzialmente affondata. Poi magari nelle prossime ore, lo ricordo, adesso sono le 18:52, magari si svilupperanno anche delle nuove notizie, ci saranno degli aggiornamenti in merito al relitto della nave. non risultano esserci dei feriti a bordo. Purtroppo non si può dire la stessa cosa di chi si trovava sul ponte, che lo ricordiamo comunque è avvenuto per fortuna nella sciagura in un orario non di punta, perché stiamo parlando comunque dell'1:28 minuti di notte. Ci sono i danni ambientali, perché chiaramente la nave stava partendo per un viaggio e quindi al suo interno c'era stipato parecchio carburante diesel, e appunto sempre l'articolo segnala che secondo il portavoce dei Vigili del Fuoco non ci dovrebbe essere un discorso terroristico sia da parte dei Vigili del Fuoco sia chiaramente da parte delle autorità del Maryland. Tuttavia, insomma, staremo a vedere, ma ribadisco, con tutta priorità non siamo davanti a un attacco terroristico. Bene, ora passiamo alla prossima notizia. Prima però una breve pausa per lasciare un mi piace ed aiutare in questo modo il canale. Dunque, la scorsa settimana non ho trattato l'argomento perché volevo darmi del tempo per capire che cosa stava effettivamente succedendo e dare anche il tempo a chi segue con più dovizia di particolari, anche proprio perché lo fa di mestiere, dare il giusto inquadramento all'attentato. Tra l'altro qui mi duole analizzare come alcuni analisti, scusate il gioco di parole, nelle prime ore sono stati quasi, diciamo, non dico degli avvoltoi, ma insomma non hanno proprio ottemperato bene alla propria professione, in quanto si sono subito lasciati andare a delle dichiarazioni circa i possibili mandanti in merito all'attentato, salvo poi, dopo pochi minuti, essere smentiti dall'ISIS, in quanto appunto lo andiamo a leggere, anche questo un articolo del Sole 24 Ore in questo caso. Cosa è successo? Fondamentalmente venerdì 26 marzo è avvenuto un attacco terroristico a Mosca. Il Ministero per le Emergenze russo ha detto che i soccorritori hanno terminato la rimozione delle macerie della Krokus City Hall alle porte di Mosca, teatro del terribile attentato terroristico rivendicato appunto dall'ISIS, in cui sono morte purtroppo almeno 139 persone, mentre altre 150 almeno sono rimaste ferite. Poi c'è appunto anche, ci sono alcuni dati in merito a chi erano le vittime, e purtroppo ci sono anche da segnalare delle vittime tra i bambini. Quindi una notizia tragica, al di là della guerra, rimane semplicemente il dato di un popolo, cioè di cittadini colpiti da un vile attacco, indifferentemente dalle posizioni che uno può avere a favore o meno del conflitto in Ucraina, a seconda della posizione. Vediamo un attimino invece la parte più interessante, ovvero le accuse di Mosca, perché Mosca, nonostante ci sia il discorso dell'ISIS che ha rivendicato l'attacco, comunque Mosca in qualche modo continua a puntare il dito contro Kiev e va anche un po' più lontano, perché in realtà va anche a parlare di un appoggio da parte dell'Occidente, come vedremo. Ora andiamo a leggere l'articolo direttamente dall'ANSA. Il direttore dei servizi di sicurezza interni, Alexander Bortnikov, ha dichiarato che i servizi segreti dell'Ucraina hanno contribuito all'attentato terroristico di Mosca, che è stato perpetrato da islamisti radicali. Sempre lo stesso ha detto che gli attentatori del Krokus City Hall sono stati addestrati da Kiev in Medio Oriente e che i risultati preliminari dell'inchiesta indicano un coinvolgimento degli USA e della Gran Bretagna nell'attacco a Mosca. Queste cose sono molto gravi, queste accuse sono molto gravi, perché potete immaginare che cosa possa significare nel caso in cui effettivamente si continuasse verso questa strada, verso la strada dell'appoggio da parte occidentale di un attacco terroristico. Continuiamo. Sempre lui spiega che il capo dei servizi segreti militari ucraini, ovvero Budanov, è un obiettivo legittimo per le forze militari russe, così come ognuno che perpetra crimini contro la Russia. diciamo che Budanov in questo momento farebbe bene non farsi vedere troppo, perché questa dichiarazione è fondamentalmente un grosso mirino sulla sua testa. L'Ucraina si preparava ad accogliere come eroi i terroristi, continua sempre il russo, che hanno compiuto l'attacco al Krokus City Hall di Mosca, ha detto Bortnikov, citato dalla TASS, l'agenzia russa. Ora, anche Putin chiaramente si è espresso e continua l'ansia. Tre giorni dopo la strage, Vladimir Putin è tornato ieri a rivolgersi ai russi e al mondo intero per ammettere che l'attacco al Krokus City Hall è stato compiuto da estremisti islamici. Lo ricordiamo, comunque l'ISIS ha rivendicato l'attacco. Ma allo stesso tempo ha rilanciato i sospetti su Kiev, affermando che l'inchiesta doveva appurare chi è il mandante della strage. E sempre Putin continua: dobbiamo rispondere alla domanda, ma perché i terroristi cercavano di andare in Ucraina e soprattutto chi li aspettava lì. Tra l'altro, notizia delle ultime ore, c'è Lukashenko che ha detto che i terroristi hanno tenuto la fuga verso Minsk. C'è una nota appunto sempre dell'ANSA: il presidente bielorusso Lukashenko ha affermato che i terroristi responsabili dell'attacco al teatro di Mosca in un primo momento avevano tentato di fuggire in Bielorussia. Poi vabbè, c'è il solito Medvedev che si lascia andare a dichiarazioni che sono legate al personaggio. Vado a leggere: a Mosca chi non si è risparmiato nemmeno oggi nelle dichiarazioni infuocate è stato Medvedev, che appunto ha espresso la sua idea in merito ai terroristi, dicendo che secondo lui dovrebbero essere tutti uccisi. Quindi solita figura che utilizza termini forti, condivisibili o meno. Perché ve la riporto questa notizia? Perché il quotidiano Vedemosti ha fatto presente all'ex presidente che anche nel caso in cui effettivamente ci fosse l'autorizzazione della riforma della Costituzione per tornare alla pena di morte, comunque la cosa non potrebbe essere applicata in modo retroattivo. Quindi un po' fine a se stessa questa dichiarazione, possiamo dire tranquillamente. Invece veniamo a noi, veniamo all'Occidente, come abbiamo risposto, come hanno risposto i nostri rappresentanti. Allora, vediamo intanto l'Italia. Tajani ha detto che il nostro capo della Farnesina non deve utilizzare Putin l'attentato per alzare lo scontro e per colpire di più l'Ucraina. Lo ripeto, non abbiamo alcun indizio che sia stata l'Ucraina dietro l'attentato. Questo lo sottoscrivo anch'io, effettivamente non abbiamo indizi né che sia stata l'Ucraina né che non sia stata l'Ucraina. Io mi riporto a riportare, scusate il gioco di parole, quello che sappiamo è quello che si sta dichiarando in questo momento. Non vi è alcuna prova, invece, la risposta dell'Occidente per quanto riguarda il portavoce per la politica estera dell'Unione Europea, Peter Stano. Non vi è alcuna indicazione che ci sia un ruolo attivo da parte dell'Ucraina per questo genere di attentato, e chiaramente anche lui auspica che la Russia eviti di utilizzare questo triste evento per portare acqua al suo mulino, cosa che insomma onestamente dubito non succederà. E qui arriviamo al discorso Macron, perché l'ISIS-K aveva effettuato diversi tentativi in Francia. Secondo Macron, l'ISIS-K è praticamente la branca dello Stato Islamico che ha rivendicato l'attacco in questo caso. Macron continua: la branca del gruppo jihadista dello Stato Islamico aveva effettuato diversi tentativi sul suolo francese negli ultimi mesi. Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron dopo aver innalzato l'allerta antiterrorismo al suo livello massimo. Abbiamo proposto una maggiore cooperazione ai servizi russi e ai nostri partner nella regione, ha dichiarato il presidente francese. Dobbiamo evitare qualsiasi strumentalizzazione o distorsione, ma dobbiamo essere esigenti ed efficaci, ha aggiunto. E quindi, visto che siamo su Macron, direi di prenderci una piccola pausina e passiamo alla notizia principale. Dunque, questo è un articolo di Pietro Battacchi, che troverete come sempre tra le fonti, ed è un articolo di Reed. Un articolo interessante perché fondamentalmente in Europa si sta sempre di più comunque cominciando a entrare nell'ottica che purtroppo gli sforzi in Ucraina non sono sufficienti. C'è chi parla di munizioni, c'è chi parla proprio anche di andare sul campo. Ora, sul discorso degli uomini sul campo occidentali, sappiamo già che in parte sono già presenti con diversi ruoli che non sono quelli col fucile in mano, tralasciando il discorso dei volontari, chiaramente. Anche lì un discorso tutto particolare. Ne abbiamo parlato, tra l'altro, anche con l'ambasciatore che era presente la scorsa settimana qui sul canale, sul discorso mercenari, attenzione, non volontari, ma la linea è molto sottile in alcuni casi. E dunque, vediamo un attimino e poi commentiamo l'articolo. Il ministro della difesa francese, Le Cornu, scusate la pronuncia che non è sicuramente la migliore. Il ministro della difesa francese Le Cornu è intervenuto di recente sulla questione dei gap dell'industria militare europea. Il ministro infatti ha affermato chiaramente che per fronteggiare le correnti necessità determinate dall'Ucraina, ma non solo, ma citofonare Mar Rosso, la Francia potrebbe anche ricorrere come estrema ratio ai poteri di requisizione di stabilimenti e capacità industriale. Quindi fondamentalmente, se c'è bisogno, un'industria che chiaramente non stiamo parlando di un'industria che produce cioccolatini, ma industrie affini, possono essere requisiti dallo Stato per entrare in un discorso di economia di guerra. Economia di guerra è fatta in modo da andare a fornire determinati strumenti alle forze armate o determinati oggetti che poi servono effettivamente alla produzione finale. Sintetizzando chiaramente. Continuiamo. Stante la stringente necessità di potenziare il supporto a Kiev e rafforzare il fianco est della NATO, lo ribadiamo, sono dichiarazioni molto forti, ma che sono in linea con quanto affermato da tempo dal presidente Macron sull'economia di guerra necessaria per far fronte agli attuali scenari. Sempre il ministro ha aggiunto che gli stock, in particolare quelli relativi ad artiglieria e sistemi contraerei, sono sotto pressione, anzi in diversi casi sono ormai esauriti, ragion per cui la difesa francese è pronta a imporre alle aziende le priorità da dare all'evasione degli ordini, citando per la precisione il caso dei missili Aster impiegati estesamente in Ucraina e nel Mar Rosso. Tra l'altro oggi c'era una dichiarazione, purtroppo non mi ricordo di quale figura dell'Ucraina, che parlava proprio anche in maniera piuttosto importante del bisogno che ha l'Ucraina dei missili Patriot, utilizzando anche termini abbastanza forti. Però, insomma, visto gli ultimi attacchi che sta subendo in particolare la popolazione ucraina, non che da parte ucraina non stiano avvenendo anche attacchi alla popolazione russa, però appunto come abbiamo visto anche nel caso che vi ho citato qualche giorno fa sul discorso dell'attacco a Odessa, costato la vita a decine di uomini civili, su obiettivi civili, tra l'altro anche soccorritori che erano intervenuti dopo un primo attacco e poi si è svolto un secondo attacco, un metodo che secondo me, lo ribadisco e lo sottoscrivo, è terroristico, ma questo è un altro discorso. Dare all'Ucraina dei sistemi di difesa aerea è prioritario in questo momento, perché potete essere d'accordo sull'invio di determinati sistemi d'arma, ad esempio abbiamo parlato la scorsa settimana del discorso dei missili Taurus, lì sono d'accordo che andare a inviare dei missili che potenzialmente possono estendere, possono andare a creare un'escalation con la Russia, sono d'accordo che è una mossa azzardata, anche se anche lì il discorso della Germania è incentrato su magari un depotenziamento di tali missili. Però dei missili o comunque dei sistemi di difesa che riescano ad annichilire il potere aereo della Russia, beh, questo è un altro discorso, perché colpire dei civili con determinati tipi di armi, andare a fornire uno scudo all'Ucraina penso sia prioritario. Poi sulla spada possiamo discutere quanto volete. Torniamo al discorso invece della Francia. Il ministro ha poi affermato che la Francia ha fornito a Kiev da inizio guerra solo 30.000 proiettili da 155 mm, che ai ritmi russi, questo dice Reid, sono praticamente 3 giorni di consumo, e che l'obiettivo per il 2024 è produrre 100.000 proiettili, di cui 80.000 proiettili, scusate, non proiettili, 80.000 per l'Ucraina, anche attraverso il riciclo del munizionamento vecchio. A proposito di munizionamento vecchio, citofonare Corea del Nord. Saluto il buon Arturo Giusti, collaboratore del canale, tra l'altro, su cui stiamo preparando una serie incentrata sulla Nord Corea. Detto questo, vedo che cominciamo a essere abbastanza. Bevo un attimo il mio solito goccetto d'acqua, nel mentre, come sempre, vi invito a condividere il video, che fa bene al canale, e soprattutto lasciare un like. Pausa. Dunque, questa notizia invece, che ci arriva direttamente dagli amici di Inside Over, è una notizia che voglio condividervi perché è del tutto italiana, non questa di 100 euro. Eccola qui. L'intelligence ricorda gli 007 morti sul Lago Maggiore. Ma in che missione erano impegnati? Allora, prima di andare a leggere l'articolo, vi faccio un sunto, un breve riassunto di quello che è successo. Lo scorso anno c'era stato un caso in Italia, qualcuno di voi magari lo ricorderà, perché non era un caso che è stato tanto trattato, che riguardava un incidente dove praticamente hanno perso la vita anche dei membri dei 007, uso un gergo assolutamente sbagliato, mi perdoneranno i tecnici, saluto il professor Aldo Giannulli, tra l'altro, erano stati appunto coinvolti, erano morte delle persone, praticamente durante una gita in barca. Ora, qualcuno inizialmente aveva detto che era stato un incidente, però già qualcun altro aveva storto il naso sul discorso dell'intelligence e sul fatto che non ci fossero solamente degli 007 italiani, come vedremo. Cosa è successo? La scorsa settimana, durante la commemorazione dei vari agenti morti durante varie missioni, è successo che in una targa è comparso il nome, ad esempio, di una di queste vittime, e sulla targa viene riportato un piccolo particolare, ovvero il fatto che erano operativi in missione quel giorno. Quindi ci può stare l'incidente, ma prende sempre meno adito il fatto che siano morti durante una gita in barca tra amici e colleghi. Adesso vedremo l'articolo e vedremo anche la targa. Intanto saluto Antonio Fazio, mia madre, sempre presente, il buon Storia Corazza e tutti gli altri, adesso siamo più o meno una quarantina, che seguono il TG Gian. Non so, a me piace come nome, fatemi sapere. Allora, cominciamo a leggere invece l'articolo, torniamo seri per un momento. L'articolo lo troverete nelle fonti, è di Davide Bartoccini di Inside Over, gli amici di Inside Over. Allora, nella giornata della commemorazione dei caduti dell'intelligence italiana, il 22 marzo, sono state ricordate presso la sede dell'organo di coordinamento dei servizi segreti italiani, il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, le storie di impegno e sacrificio di Vincenzo Licausi, caduto in Somalia nel 1993. Li dico perché è bello comunque ricordare queste persone. Di Nicola Calipari, caduto in Iraq nel 2005, mentre proteggeva con il suo stesso corpo la giornalista Ilaria Sgrena. Di Lorenzo Dauria e Pietro Antonio Colazzo, caduti in Afghanistan nel 2005 e nel 2007 per mano dei talebani. E in ultimo, questo è importante per i fini di oggi, di Claudio Alonzi e Tiziana Barnobi, tra l'altro, se non sbaglio, mia concittadina di Trieste, scomparsi entrambi lo scorso maggio sul Lago Maggiore. Ora, nella menzione comparsa sulla parete della memoria pubblicata sul sito del DIS, i due agenti, si legge distintamente nella nota di entrambi, perde la vita nelle acque del Lago Maggiore il 28 maggio 2023 nel corso dello svolgimento di una delicata attività operativa con servizi collegati esteri. Ora, vale la pena condividervi la scheda, così potete anche vederla voi. E questa qui, vediamo se riesco a mettervela un po' più in grande, su, ad esempio, Claudio Alonzi e Tiziana Barnovi. Se non riuscite a leggere, comunque, nelle fonti troverete anche il sito diretto direttamente del Ministero, così potete andare a vedere che non sto raccontando fandonie, anzi non io, ma gli amici di Inside Over, di cui mi fido. Ora andiamo a vedere invece l'incidente. Queste precise parole hanno attirato l'attenzione durante la cerimonia di commemorazione dei caduti dell'intelligence italiana avvenuta venerdì 22 marzo presso la sede dell'intelligence di Piazza Dante, alla presenza del sottosegretario del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, tanto da spingersi a riandare con la memoria ai fatti che nel maggio del 2023 destarono sospetti per via delle dinamiche, qui appunto lo dice anche lui, estremamente particolari del tragico incidente. Ora vediamo l'incidente. Seguito dalla stampa con poca attenzione e per un breve lasso di tempo, vero, in confronto alla copertura mediatica concessa a fatti assai meno rilevanti, il misterioso incidente mortale che si consumò sul Lago Maggiore in un giorno di pioggia dello scorso maggio vide come protagonista un natante da turismo dal nome inconsueto Goduria. Allora, su questo nome ho trovato da una parte un sito lo indicava come Goduria e un'altra appunto scritto per esteso, quindi Goduria. Lungo poco più di 15 metri e battente bandiera slovena, proprietà di Claudio Carminati, non quel Carminati. La peculiare commistione degli ospiti a bordo destò sospetti fin dal primo momento, benché la gita potesse essere una semplice rimpatriata tra ex colleghi che avevano condiviso esperienze lavorative nel passato. Questo se solo alcuni siti specializzati in intelligence, tra cui loro menzionano l'israeliano l'Intelli Times, non avessero suggerito la tesi dell'operazione di controprofilerazione, ipotizzando che la festa sul lago altro non fosse che una singolare copertura per l'incontro tra agenti, ascoltate bene, tra agenti di intelligence che dovevano parlare di Iran. La cosa fa un po' sempre paura, perché insomma sembra uscito direttamente da un film, ma il buon Gioele della biblioteca di Alessandria ci insegna che a volte le storie reali hanno molta più fantasia di quella dei film. Dunque, torniamo sul discorso, le ipotesi di allora. In Italia si parlò di incidente dettato da un'improvvisa tromba d'aria. Al tempo l'ipotesi avanzata, sempre dal Intelli Times, citarono come target dello scambio informativo gli sforzi nucleari iraniani nel sito di Fordow, situato nel sottosuolo a sud di Teheran. Parlavano della possibilità che si fosse discusso di una questione legata ad alcune tonnellate di uranio naturale, recentemente sparite da un sito in Libia, citavano un incontro tra il premier israeliano Netanyahu e la premier Giorgia Meloni, durante il quale si era parlato anche di questioni legate al nucleare. Insomma, Inside Over ci dà comunque una panoramica, riportando sempre appunto quello scritto dal quotidiano israeliano, su tutto quello di cui si potrebbe aver parlato durante quell'incontro. Tuttavia, qual è, diciamo, la cosa che ci rimane? La cosa che ci rimane è che effettivamente, da quello che poteva sembrare un banale incidente in barca, una rimpatriata, in realtà sembrerebbe che ci sia qualcosa di più. E quindi staremo a vedere. Io non lo so, come ho già detto anche con altri analisti, come ho parlato con altri analisti, questa storia è abbastanza grigia. Chiaro è che se l'Italia avesse voluto nascondere tutto quanto, probabilmente si sarebbe anche evitata la targa. però rimane un dato di fatto, ovvero cosa ci facessero tutte quelle persone sul lago, su un lago italiano, a parlare di Ram. Questa è una cosa abbastanza singolare. Bene, per oggi è tutto. Vi lascio solamente con due notizie flash, ovvero la prima riguarda Assange, che ci racconta Euronews, ve la stringo in breve, visto che avevamo parlato anche con Andrea Muratore del caso Assange. Dopo settimane di attesa, i giudici dell'alta corte inglese hanno colto l'istanza della difesa concedendo l'appello a Julian Assange. La decisione blocca per il momento, lo sottolineiamo, l'estradizione del fondatore di WikiLeaks verso gli Stati Uniti. Julian Assange non verrà estradato immediatamente negli Stati Uniti, dove è indagato per aver diffuso documenti riservati del Pentagono e del Dipartimento di Stato. E nella tarda mattinata di martedì 26 marzo, quindi oggi, l'Alta Corte di Londra ha dato al governo statunitense 3 settimane per fornire garanzie soddisfacenti in caso di estradizione di Assange. Tra queste, quella che l'australiano potrà fare affidamento sul primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, nonché anche il discorso di evitare la pena di morte. Salutiamo Mediate, visto il discorso di prima. Ultima cosa, sapete che non posso citare il paese, ma andiamo in Medio Oriente. Lunedì il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione che chiede il cessate il fuoco nella striscia dopo 5 mesi di brutale conflitto e una serie di tentativi falliti. L'ultima risoluzione, che chiede la fine dei combattimenti durante il mese sacro islamico, stiamo parlando del Ramadan, e il rilascio di tutti gli ostaggi, è stata sostenuta da 14 nazioni tra cui Cina e Russia. Gli Stati Uniti si sono astenuti, lasciando passare quindi il tutto. Ora, perché è interessante quest'ultima notizia che vi ho dato, come sottolinea anche in realtà il Washington Post? È interessante perché sempre di più ci si sta rendendo conto il mal di pancia, usando un eufemismo, che gli americani cominciano ad avere nei confronti della condotta del governo di Bibi e di come si stanno comportando con i cittadini della striscia. Sappiamo benissimo che è previsto, sempre secondo l'IDF, un attacco a Rafah. Sui modi in cui vogliono condurlo ci sono delle grossissime nuvole. Tra l'altro vi segnalo, ve lo metterò anche nella descrizione tra le fonti, la bella iniziativa di Claudio Locatelli, di cui vi ho già parlato, per cercare di portare degli aiuti concreti con una barca. Molto spesso, sapete, su questo canale sono molto critico sul modo in cui gli UTI hanno portato la loro protesta, un metodo che secondo me non sta né in cielo né in terra e secondo me fa comodo a loro per farsi pubblicità. Tuttavia, sul fatto di andare a dare una mano ai cittadini, non alla milizia, lì è un altro discorso, perché il modo in cui è stata condotta questa operazione è assolutamente barbaro sotto vari punti di vista. Ci sono delle domande, quindi leggo, ovviamente, se avete piacere, stiamo ancora assieme 10 minuti e quindi vi rispondo. Vediamo questa qui. Michele Longobardi: ciao a tutti, ma mi domando, se erano tutti amici, com'è che sono tutti morti? Porta a pensare che gli iraniani hanno scoperto questa tresca e li hanno fatti saltare in aria. Purtroppo abbiamo pochissimi dati in merito. C'è comunque un indagato, vado a memoria, dovrebbe essere appunto Carminati. Tra l'altro, c'è chi dice che quella giornata, effettivamente, da prendere con dovere di inventario, è questa dichiarazione. Basta semplicemente che andate a vedere le previsioni meteo quella giornata, che in effetti c'è stata una tromba d'aria, però insomma non sapremo probabilmente noi la verità, non nell'immediato, su chi siano stati i mandanti. Non lo so, io penso che raccontarvi questa notizia, visto che riguarda insomma l'Italia, fosse una cosa importante. Poi magari se avete altri dettagli, altre notizie, fatemi sapere. Detto questo, se non ci sono altre domande, io a questo punto vi auguro una buona cena, vi ricordo di lasciare un like che aiuta tantissimo il canale, di commentare in maniera civile sotto il video facendomi sapere la vostra e soprattutto condividete sui vostri social questa live, così ci aiutate a crescere. Detto questo, buona serata e grazie a tutti per essere stati con me. Ciao ciao!